Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti voi, da Claudio.
E anche Danna, Ave Maria.
Ave
Ave.
Maria. Ora abbiamo detto Santa giornata. Le giornate che non sono vissute santamente sono giornate perse, no? Perché ogni giorno che il Signore ci dona, noi dobbiamo rendere grazie del fatto che ce l'ha donato e dare gloria in questo ulteriore giorno che il Signore ci ha donato. Ora, se pensassimo così, già saremmo sulla strada che porta alla santità, perché ci renderemo conto che è tutta grazia di Dio, anche il giorno che viviamo, l'attimo presente. Le nostre sofferenze, se ci sono, e diciamo in questa valle di lacrime è impossibile che non ci siano, ecco, fanno parte, vero, delle, come dire, delle molle che dovrebbero spingerci, vero, verso le cose di lassù. Se penso, ieri stavo ad Assisi e San Francesco dice così: rapisca, ti prego, Signore, l'ardente e dolce forza del tuo amore, la mente mia da tutte quelle cose che sono sotto il cielo, perché io muoia per amore dell'amor tuo, come tu ti sei degnato morire per amore dell'amor mio. Cari miei, questi sono i santi che capiscono bene cos'è la vita. Se tu non hai queste indicazioni, sarai un eterno brontolone. Avrai da criticare, da giudicare Dio, perché non interviene, perché non fa, perché permette, ma perché tace, perché dorme mentre la barca è piena d'acqua. Per cui, vedete, se imbocchi la strada sbagliata, naturalmente vedi sempre tutto sbagliato, perché hai imboccato la strada sbagliata. Se imbocchi la strada dell'amore, allora dici: ah, Signore, ti ringrazio. Anche questo fa parte del dono della giornata di oggi. Bene, Anna, abbiamo salutato noi gli ascoltatori.
Sì, certo,
Pronto,
adesso facciamo la
li abbiamo
preghiera.
ascoltati, perché facciamo la preghiera
Sì,
di
consueta.
riparazione,
Sì.
di riparazione, sì. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Mio Dio, io
Io
credo,
credo,
adoro,
adoro
spero
e
e ti amo
ti amo
e ti domando
e ti domando
perdono per tutti
perdono
quelli che
per
non
tutti quelli che
credono,
non credono,
non
non
adorano,
adorano,
non
non
sperano e non
sperano.
ti amano.
Che non ti amano.
Santissima Trinità,
Santissima Trinità, Padre,
Padre, Figliolo e
Figlio,
Spirito
Spirito
Santo,
Santo,
io vi
io
adoro
vi adoro
profondamente.
profondamente
E vi offro
e
il
vi offro il
preziosissimo
preziosissimo
corpo,
corpo,
sangue,
sangue,
anima e
anima e
divinità
divinità
di Gesù
di Gesù
Cristo,
Cristo,
presente
presente
nel
nel
tabernacolo della nostra parrocchia
tabernacolo
e in tutti i
della nostra
tabernacoli
parrocchia
del
e in tutti i tabernacoli del
mondo,
mondo,
in riparazione
riparazione
degli
degli
oltraggi,
oltraggi,
sacrilegi,
sacrilegi,
indifferenze
indifferenze
con cui
con
egli
cui egli
medesimo è
medesimo è
offeso
offeso
e per i
per i
meriti
meriti infiniti
infiniti del suo
del suo
sacratissimo
sacratissimo
cuore,
cuore
e del
del
cuore
cuore
immacolato
immacolato
e addolorato di
immacolato
Maria,
di
io
Maria di
ti domando la conversione dei
conversione dei
poveri
miei dei
peccatori.
poveri peccatori.
In realtà è scritto in cuore immacolato, ma siccome questo cuore immacolato si è presentato con le spine, per cui è anche addolorato, ed è un peccato non ricordare il tuo cuore immacolato e addolorato. È vero, ti domando la conversione dei poveri peccatori. Bene, facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo
Io credo
presente
che
nel
tu sia
Santissimo
presente,
Sacramento
presente nel Santissimo
dell'altare, ti amo
Sacramento
sopra ogni
dell'altare,
cosa e ti
sopra ogni
desidero
cosa,
nell'anima mia. Poiché ora non
poiché non
posso
posso
riceverti
riceverti
sacramentalmente,
sacramentalmente,
vieni
vieni
almeno
almeno
spiritualmente
spiritualmente
nel
nel
mio
mio
povero
cuore.
cuore. Come è già
Già
venuto, io ti
venuto, ti
abbraccio, ti
abbraccio, ti
ringrazio.
ringrazio.
E tutto mi
E tutto
unisco
mi
a
unisco a
te.
te.
Ciao mio
Non
Signore,
permettere, Signore, che mi abbia
non
mai
abbia mai a
da
separare da
allontanare da
me con
te
il
con il
peccato.
peccato.
Bene, allora Diciamo che ci sono delle giornate in cui magari noi troviamo delle persone che dicono: ah, oggi è una giornata no. Vedi, è sbagliato tutto. Oggi è una giornata sì, perché ti ha dato la possibilità di offrire tutto quello che il Signore ti fa dono da offrire, cioè ti concede praticamente degli eventi che sono buoni da offrire. Se tu non l'avessi, che cosa gli offri? Niente, perché non hai niente. E invece è una giornata sì, che è una giornata molto ricca di offerte. Siccome l'amore è fatto di queste cose qua, vero? Dice, come tu, dice, perché io muoia per amore dell'amor tuo, come tu ti sei degnato morire per amor dell'amor mio. Ma voi dovete sapere che, per esempio, San Giovanni della Croce, insomma, grande innamorato di Gesù, cioè San Giovanni della Croce, per cui non era San Giovanni del Tabor, era San Giovanni della Croce. E un giorno Gesù gli dice: Giovanni, dimmi quello che tu desideri che io te lo conceda, perché il tuo amore per me è così grande che io devo dire, che quasi sembra che dica, dimmi come posso fare a ricompensarti, no? Domandami quello che vuoi che te lo do. Sentite la risposta, no? E poi se volete dare anche una zuccata al muro per dire sta testa non funziona, provate, forse fa un buon effetto. Allora, Gesù dice, io, Gesù, sai cosa desidero? Desidero patire, essere disprezzato, essere maledetto, sputtacchiato, perseguitato per amor tuo, perché tu l'hai fatto per amor mio. Avete visto l'intelligenza santa o la santa intelligenza? Sta nella verità. E quando uno fa i ragionamenti senza intelligenza è perché non li fa nella verità, per cui escono di quegli spropositi incredibili. E Anna, è vero che succede così?
Sì, Claudio, sì, è vero.
Si va avanti a spropositi. E allora avrei tante cose da raccontarvi, sapete, no? Ma c'è solo sempre l'interpretazione degli eventi, no? Capire il significato di quello che ti è accaduto ieri, che ti sta accadendo oggi, cioè delle situazioni particolari, no? E allora, se uno non le vede come dono di Dio, ma le vede come una, non dico una sciagura, ma insomma un qualche cosa che comunque per noi è inaccettabile, è chiaro che reagisci nel modo sbagliato. Ora, dice, c'è il tizio che dice: ah, sono così triste, la vita, questo mondo non mi piace più, e comincia una specie di litania, o non so, una filastrocca, qualche cosa del genere, no? Di lamenti, e tu ascolti pazientemente, no? Hai davanti una persona che vedi che sembra sfasciata, no? Perché fa l'elenco di tutte le cose che non vanno bene, di tutti, diciamo, gli inconvenienti che si mettono in fila, no? Dice: ma tutto, sto mondo non mi piace più. Stai attento a quello che dici, perché è vero che il mondo non mi piace più, però devo dire, devo far sempre riferimento a Dio. Allora, devo dire: Signore, a te sto mondo non piace più, e magari mi fa segno che è d'accordo su questo, no? Io non vedo l'ora di partire da qua. Al che Gesù dice: un momento, anche a me questo mondo non piace più, però vi ho promesso che starò con voi fino alla fine del mondo. E già, tu ti rendi conto che stai percorrendo una strada diversa dalla sua, per cui non lo stai seguendo. Allora dice, beh, ma però insomma sto mondo è fatto così, io sono stanco perché non trovo più persone che pensano nel modo giusto, e tutti quanti che hanno idee strane per la testa, magari vado in chiesa e mi imbatto con un parroco che invece che tirarmi su mi mette ancora più giù, perché mi dice che quello che io dico che non è buono, lui dice che è tutto buono, invece c'è che non è vero, vabbè. Allora è chiaro che tu invece che salire scendi sempre di più, perché ti carichi di zavorra. E se tu dici così invece, Signore, questo mondo anche a te non piace più perché ti abbiamo voltato le spalle, no? E allora io, siccome la penso come tu, o mio Signore, che cosa faccio? Mi unisco a te. Ecco, anche nel tuo dolore, anche nella tua tristezza, e se penso che tu nel Getsemani, diciamo dalla tua santa bocca, vero, uscirono queste parole. Dice, sono triste fino alla morte. Ed era solo perché aveva chiesto compagnia, aveva chiesto agli apostoli, dice, ma non potete stare neanche un'ora con me? Tu questi dati li devi prendere e approfittarne, dice, ah Gesù, ci sono io, siccome sono triste anch'io, allora ti capisco bene perché tu mi hai fatto la grazia di capire cosa vuol dire essere tristi, vengo io nel Getsemani e ti faccio compagnia, così diciamo, tu intanto mi insegnerai come si fa ad offrire questa tristezza, no? Ma soprattutto perché non è giusto che tu patisci questa tristezza da solo, visto che non hai fatto niente di male, e patisci questa tristezza, io diciamo che magari ho fatto il male e non sono neanche triste perché l'ho compiuto, no? Perché ho fatto delle cose che ti hanno offeso. Allora Gesù, fammi il dono di essere triste anch'io insieme a te, ma non già anche per espiare i miei peccati, perché ti ho voltato più volte le spalle. Ecco, vedi che se tu dai un'impostazione del genere, per esempio, cambia tutto, eh? Cioè esattamente hai trasformato il dolore in amore, se no ti tieni il dolore che ti schiaccia, e il dolore che ti schiaccia, se non lo fai diventare amore, ti schiaccia. Ecco, però ecco, è sempre questione di interpretazione degli eventi. Mi sento solo. Ho capito. Gesù nel tabernacolo è da solo. Perché non vai davanti a un tabernacolo e gli fai compagnia, così lui fa compagnia a te? E siccome davanti al tabernacolo c'è anche la Madonna, tu entri in una grande compagnia, perché lì ci sono anche tutti gli angeli che adorano. Gesù si lamenta della solitudine degli uomini, perché ha tanto amato il mondo, vero, da dare la sua vita per noi, e noi la vita che non è neanche nostra, la vogliamo egoisticamente usare solo per quel che interessa a noi e non per colui che ce l'ha data. E la vita non è nostra, perché se fosse nostra magari uno potrebbe dire io voglio vivere 3.000 anni, no? Invece vedi che non è tua, morirai quando è giunto il giorno. Tu anche non ti sei creato da solo, per cui il Signore ha permesso che tu nasca, per cui tu non sei tuo, ma sei di colui che ti ha dato la vita. Tu saresti un dannato se Gesù Cristo non avesse donato la sua vita per te. E allora, se tu sei cosciente che tutto quello che hai è dono di Dio, quando ti fornisce magari un pacco di detersivi per lavare l'anima tua, magari non te lo dice, ma tu dovresti subito dire, Signore, queste sofferenze del giorno attuale è un detersivo che serve, ecco, per purificare i miei anni spensierati in cui combinavo guai in quantità, in cui ti offendevo, diciamo, miseramente ti offendevo, adesso mi fai la grazia di pentirmi del male che ho fatto, perché vedi che è una grazia. Purificami, oh Signore, sarò più bianco della neve. Allora tu chiedi di essere purificato e quando lui ti purifica tu ti lamenti. E devi dire, Signore, ti ringrazio che mi stai purificando, perché è troppo poco, diciamo, quel che patisco per quel che meriterei di patire, per cui soltanto me ne fai sentire un piccolo assaggio. Questo pensiero sempre corrisponde a San Francesco, il quale dice: o alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio, dammi una fede retta, speranza certa e carità perfetta, sapienza e conoscenza, perché osservi i tuoi comandamenti. Cioè, questa è un'altra versione, perché qui continuiamo a fare le versioni nuove, interpretazioni nuove, diciamo quella antica. Dammi, Signore, una fede retta, speranza certa e carità perfetta, e dammi, Signore, senno e discernimento, perché io, ecco, compia la tua santa volontà, ma non era neanche così da Dio, forse qualche parola l'ho cambiata anch'io. Ecco, allora vedete che la vita bisogna saperla vivere e bisogna saper profittare delle occasioni che ci vengono offerte. E allora dice, mi hanno detto che fra poco verrà da piovere, per esempio, no? Allora, siccome fra poco verrà da piovere, vado giù, diciamo, bagno la macchina, la insapono, la pulisco e poi la pioggia ci penserà anche a fare il resto, no? Per cui profitti di una pioggia. E bisogna saper profittare, ecco, degli eventi che ci vengono offerti. E questo credo che sia anche un po' la spiegazione del libro, del libro di Ruth. È vero che ci mostra in Ruth proprio l'immagine, la figura della Madonna. Anna, per cui invito te a leggere.
Sì, eccomi. Noemi emigra con la famiglia nel paese di Moab a motivo della carestia che si è abbattuta su Israele. Cessata la carestia e morti il marito e i figli, Noemi decide di tornare nel suo paese dopo aver congedato le nuore moabite Ruth e Orpa perché passino a nuove nozze ed abbiano una discendenza. Orpa accetta. Ruth invece decide di seguire la suocera. Ruth, che per la vita virtuosa meritò di far parte del popolo eletto, è figura della Madonna. Dal libro di Ruth. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia e un uomo chiamato Elimelec con la moglie Noemi e i suoi due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab. Poi Elimelec, marito di Noemi, morì ed essa rimase con i suoi due figli. Questi sposarono donne moabite. Una si chiamava Orpa e l'altra Ruth. Abitarono in quel luogo per 10 anni. Poi morirono anche Maclon e Chilion, figli di Noemi. E la donna rimase senza i suoi due figli e senza il marito. Allora intraprese il cammino di ritorno dai campi di Moab con le sue nuore, perché nei campi di Moab aveva sentito dire che il Signore aveva visitato il suo popolo dandogli pane. Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocera. Ruth invece non si staccò da lei. Noemi le disse: ecco, tua cognata è tornata dalla sua gente e dal suo Dio. Torna indietro anche tu, come tua cognata. Ma Ruth replicò: non insistere con me, che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch'io. E dove ti fermerai, mi fermerò. Il tuo popolo sarà il mio popolo, e il tuo Dio sarà il mio Dio. Così dunque tornò Noemi con Ruth la Moabita, sua nuora, venuta dai campi di Moab. Esse arrivarono a Betlemme quando si cominciava a mietere l'orzo.
Beh, questi racconti sono parola di Dio, vero? Perché è parola di Dio. E quando Dio parla è perché ci vuole insegnare qualcosa che non sappiamo e ci spiega una situazione che potremmo essere, diciamo, viverla anche noi, potrebbe accadere questo. Ieri di ritorno, ecco, da questo viaggio, ho percorso le Marche, l'Umbria, e vedevo questi campi sterminati di girasoli rinsecchiti perché non pioveva, perché non ha piovuto da mesi, e campi di mais rinsecchiti. Vedevo proprio la terra arida, senza acqua, assetata, e le piante che a causa della mancanza dell'acqua si sono rinsecchite. Allora, intanto l'acqua, diciamo, rappresenta la vita, anche la grazia, perché noi siamo battezzati e ci battezzano con l'acqua. E vedere questi campi senza acqua, rinsecchiti, ci fa capire che, scusate, mi sa che devo pigliare un po' d'acqua anch'io, significa che l'acqua muoiono le piante non possono dare frutto perché sono morte, e così anche il popolo di Dio, quando non vive nella grazia, disprezza la grazia, calpesta la grazia, è un popolo che non dà frutto. È un cristiano, un campo di cristiani che non dà frutto. Per cui vediamo questo esempio. Ecco, di questi campi rinsecchiti veramente mi ha fatto veramente molto pensare e anche addolorare, in quanto vedere, diciamo, proprio praticamente che cosa accade quando manca l'acqua della grazia. Qui naturalmente non si raccoglierà nulla di là, e c'è una specie di carestia, perché non c'è il frutto. E questo, neanche farlo apposta, diciamo che oggi c'è questa lettura che ci mostra proprio un momento di carestia. Ecco, questa carestia ha spinto Noemi, suo marito e i suoi due figli in una terra dove non c'era la carestia. Se mi verrebbe voglia di fare, tra parentesi, una battuta, perché qui praticamente, se va avanti così, può darsi che ci sia anche la carestia dell'Eucarestia, no? È un gioco di parole che fa anche rima, ma non si sa mai, potrebbe accadere anche questo, la carestia di Eucarestia. Bene, allora abbiamo sentito che si sono spostati nella terra di Moab e hanno sposato due moabite. Poi sono morti i figli e queste due nuore, diciamo che proprio la Noemi, vero, dice: guarda, andate, perché dovete avere una discendenza, cioè, per cui corrisponde questo, andate e moltiplicatevi, cioè dovete avere una discendenza, cioè non potete stare lì a far niente, no, dovete fare quello che Dio ha stabilito che voi facciate, no? Però Ruth dice io sto con te, e naturalmente forse è il seguito di questa lettura che ci mostra, ecco, come poi Ruth sarebbe la spigolatrice, perché passava nei campi di grano e spigolava quel che restava, e diciamo colui che poi sposerà, che adesso qui non trovo più il nome, che era il padrone del campo, dice non raccogliete tutto, no? Lasciate un po' di spighe da raccogliere, perché c'è una creatura che viene a spigolare per avere il pane, per vivere. E difatti così accade. Poi diciamo che questo buon uomo che
ama... Boaz si chiamava.
Ah, ecco, sì, che difatti prima l'abbiamo letto, non lo trovo più, sì. Uh-huh. Ecco, questo dice da ordine di lasciare delle spighe, no? Perché aveva, diciamo, aveva messo gli occhi su Ruth, questa buona creatura, ecco. E lei, ecco, era la celeste spigolatrice, ma attenzione, no? Il significato di questo evento, che sembra così semplice, invece è altissimo, perché dice che è la figura della Madonna, no? E in che cosa consiste la figura della Madonna? Che praticamente ciò che andrebbe perso, perché una volta che i mietitori sono passati, diciamo, quel che rimane se lo beccano gli uccelli, non so, insomma, comunque non tornano indietro a prendere quel che è caduto dalle spighe o qualche spiga che è rimasta indietro, insomma, così, che non è stata raccolta. La lasciano là e viene, diciamo, gli animali, gli uccelli, insomma, se ne cibano. Invece Ruth è la spigolatrice che prende ciò che, diciamo, è rimasto da raccogliere. E questa è la figura della Madonna, che va a raccogliere quelli, i figli, che rischierebbero di perdersi. È bellissimo questo, meraviglioso. Qui la Madonna, quando sembra non ci sia più niente da fare, lei passa ancora nel campo della Chiesa a raccogliere, no? Ecco, nel caso specifico, poi facendo un bel salto a Fatima, vediamo che va a chiedere a dei pastorelli di aiutarla a raccogliere, a spigolare. Dice, vedete queste anime che vanno perdute? Ecco, aiutatemi, ecco, offrite sacrifici come l'ho offerto io, che non ho solo 7 spade che mi hanno trafitto l'anima, ma però ho anche le spine che mi trafiggono l'anima, no? Per cui vedere che questi figlioli che Dio mi ha affidato vanno perduti per me è un dolore atroce, no? Per cui vado a 3 bambolotti, li chiamo 3 bambolotti, ma sono 3 santi, ecco, e aiutatemi a raccogliere, volete voi offrire, eccetera, eccetera. Sì, lo vogliamo, e difatti la Madonna è la celeste spigolatrice, ma si è servita, e si serve comunque di tutti i santi, si è sempre servita, ecco, e passa per raccogliere quelli che andrebbero perduti. Ora, il cristiano deve imparare dalla Madonna, il cristiano deve imparare dai santi. Oggigiorno, nel momento attuale in cui c'è veramente un grande momento di prove terribili, la gente ha perso la fede, pensa che il peccato non sia più peccato, diciamo che c'è una grande ignoranza religiosa anche, e Difatti il santo che si festeggia anche oggi, vero San Giuseppe Calasanzio, è stato un grande, come dire, un grande evangelizzatore della gioventù, diremo così, ecco, raccolto i giovani come Don Bosco per aiutarli a comprendere, a vivere da buoni cristiani. Pertanto vedete che anche noi siamo chiamati a fare gli spigolatori, no? E anche in mezzo a tutti questi campi di piante risecchite, magari c'è qualche pianta che ha ancora dei semi buoni, no? Si può spigolare, cercare, vedere di tirare su qualcosa perché tutto poi non venga bruciato. Allora, prima che tutto venga bruciato, raccogliamo ciò che si può raccogliere, spigolare, ecco, salvare, aiutare. Questa è la vocazione del cristiano. Ecco, preoccuparsi di coloro che rischiano di finire tra le fiamme, perché a vedere tutte queste culture secche, proprio rinsecchite, bruciate dal sole e dalla mancanza di pioggia, dico, qui se scoppia un incendio, ma si bruciano migliaia di ettari e poi di conseguenza non si sa, prenderanno fuoco anche le case, cioè è un momento terribile, ecco così. Allora il cristiano pensa da cristiano, deve dire quanto c'è da fare, bisogna raccogliere tutto ciò che si può raccogliere perché nulla vada perduto. Allora, se Gesù non ha voluto che vadano perdute le lische dei pesci e i pezzi di pane avanzati, ma voi immaginate cosa pensa Gesù se vanno perdute le anime? Cioè, raccogliete perché nulla vada perduto. E ha invitato, ecco, gli apostoli a fare gli spigolatori, in un certo senso, a raccogliere 12 ceste di avanzi, no? Perché nulla vada perduto. Per cui il Signore non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e viva. In un momento del genere, dove tutti quanti vedono quanto bisogno c'è di ottenere conversione, salvezza, noi praticamente siamo paralizzati, non abbiamo capito che è un tacito invito da parte del Signore, della Madonna e tutti i santi, ma non avete compassione di questo popolo che è caduto, diciamo, perverso e malvagio, è arrivato così perché non è stato educato a vivere da buon cristiano. E difatti un giorno, un tempo si diceva così, dice, non c'è più religione, per dire che se manca la religione diventiamo selvatici, ecco, diventiamo delle bestioline bipede, ma però che sono più feroci dei quadrupedi felini, per dire, ecco. Pertanto l'invito è alla riparazione, l'invito è a raccogliere tutto quello che si può raccogliere perché nulla vada perduto. Questa è parola di Dio, sapete, perché nulla vada perduto. Altro che lische di pesci, pezzi di pesce o pezzi di pane. Qui sono anime, sono creature di Dio che vanno perdute ed è una cosa che non è accettabile. E non bisogna inventare formule per dire ma no, che non va perduto nulla. No, no, va perduto. Ecco, bisogna che noi ci sforziamo, preghiamo, ripariamo e facciamo il nostro dovere di veri cristiani. Ecco, e così, ecco, questa celeste spigolatrice, la Madonna, che passa nel campo dove sono passati i cristiani anche di oggi, che però non sono molto attenti perché perdono tante occasioni, perdono anche tante anime, perdono anche tante vocazioni, perdono, passa la Madonna. Ecco, con anime generose, dice, aiutatemi a raccogliere, ecco, ad essere degli spigolatori insieme a me, perché nulla vada perduto. Ora vedete, uno legge un racconto del genere, no? E dice, chissà cosa vuol dire, è una storia, no, vuol dire, sai cosa vuol dire? Che dopo che l'hai ascoltato, dopo che l'hai meditato, devi dire, Signore, pietà, io sono qui, vedo ste cose e non mi muovo a compassione di quelli che vanno perduti e non aiuto la Madonna a fare, ad essere anch'io un piccolo spigolatore, aiutarla a raccogliere ciò che andrebbe perduto. Questo è il cristiano, questo è colui che ama Dio, che gli comanda che nulla vada perduto, e ama il prossimo perché non vuole che si perda. Mi sembra, ecco, che sia una lettura addirittura commovente, meravigliosa, e che ci deve far sentire anche in colpa e dire: beh, tu che hai tanto tempo da perdere in sciocchezze e in parole inutili e in visioni di cose che non hanno nessuna importanza, non vedi le anime che si perdono, e invece di aiutare e soccorrerle tu praticamente continui a brontolare, a lamentarti e sei paralizzato nel fare il bene. Datti da fare, offri ogni occasione buona. Oggi è una giornata triste. Io devo pensare, sono egoista, penso solo a me, io sono triste, lasciatemi in pace perché io oggi sono triste. No, devi dire: a Gesù, tu sei venuto a visitarmi, diciamo, con certe cose che mi rattristano, ma tu sei stato triste? Dice: io, caro il mio Claudio, io dico, parlo per me, no? Metto il vostro nome, no? Io ho pianto su Gerusalemme. Gerusalemme, Gerusalemme, vero? Sono venuto a visitarti e tu non mi ascolti, addirittura mi condannerai a morte. Gerusalemme, Gerusalemme. Per cui Gesù ha pianto su Gerusalemme. Gesù ha sudato sangue nel Getsemani e tu ti lamenti per le punture di zanzara, cioè, diciamo punture di zanzara perché saranno prove, sì, ma non sono micidiali, no? E oggigiorno sapete quanta gente è triste, quanta gente pensa di farla finita, ma questa è una trappola infernale. Tu quella tristezza devi udirla, quella di Gesù, per dare gioia a coloro che pensano di fare cose terribili, magari di farla finita. Devi dire: io offro, mi prendo la tristezza dei più fragili, la offro a Dio in riparazione, ecco, e per aiuto di coloro che sono in questo momento più fragili di me, perché magari non pregano, perché non vanno a messa, perché non meditano, perché non sono in grazia di Dio, perché sono bersagli facili da colpire da parte del nemico. Ecco, offro tutto questo per il bene delle anime. Allora tu hai trasformato il dolore in amore e dici: beh, veramente mi sono alzato triste e sono andato a letto felice, perché ho raccolto 12 ceste, ecco, di avanzi, e siccome non è roba da buttare, il Signore non vuole che io la raccolga per buttarla, ecco, io ho raccolto una buona, diciamo, delle ceste di provvidenza che hanno guarito anche il mio cuore dall'egoismo e mi hanno fatto capire che solo amando si può essere felici, se no si sarà sempre tristi, ecco, tristi. E così. Allora, Anna, ma tu pensa, ma tu
che
pensa,
musica,
ma tu
che
pensa.
Musica, questa è musica, Claudio.
È musica divina.
Sì, che ti fa anche vergognare, perché sono considerazioni preziose.
Tu pensa, adesso prova a leggere il Salmo, così finiamo, perché naturalmente tu dirai: ci vorrebbe il bis dopo aver ascoltato questa musica. Allora c'è l'applauso a nostro Signore perché ci ha raccontato delle cose meravigliose, e adesso chiediamo, ci offre un altro pezzo, vero?
Sì.
Perché noi vogliamo ascoltare questo altro concerto, questa altra musica.
Il ritornello: loda il Signore, anima mia. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe. La sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e quanto contiene. Egli rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
Vedi che il ritornello già ci invita. Loda il Signore, anima mia. Quando non lo lodi, tu perdi tempo. L'anima tua si rinsecchisce se non lodi il Signore, perché non sai interpretare i regalini che ti prepari, i sacchettini, i pacchettini. Dice, questi qui sono tutti per te, perché ti voglio bene. Allora tu dici, Signore, ma io li offro per il bene delle anime, ti ringrazio, non merito niente di questo. I pacchettini, voglio dire, di contrattempi, di cose che ti rattristano e tutte quelle robe là, no? Allora, tu me li dai e io li offro, ecco, a gloria tua e per il bene delle anime. Per cui parlo di cioccolatini, non di quelli che si mangiano, che si gustano con la gola, ma dei cioccolatini che si gustano con l'anima innamorata, no? Allora, beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, la sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto cielo e terra e il mare quanto contiene. Praticamente, vedi che questo Salmo ti dice, ma ti chiama beato chi ha per aiuto Dio, ma se bisogna vedere tu a chi chiedi aiuto. E però il Signore aiuta coloro che gli chiedono di essere aiutati. Per cui vuol dire che sono persone che non confidano in se stesse, perché finirebbero per essere anche maledette, ma che confidano nel Signore. Ecco, beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, cioè chi confida nel Signore. Egli rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Ma qui noi siamo, anche noi siamo prigionieri della menzogna, no? Anche noi siamo affamati di verità, anche noi ci sentiamo oppressi dalle ingiustizie, no? Ma il Signore rimane fedele per sempre. Per cui, diciamo, questo commento, sono partito dalla fine per andare, cioè dalla fine all'inizio, per cui libera i prigionieri. Vabbè, dici, io non sono prigioniero. No, tu sei prigioniero della menzogna. Sei prigioniero del maligno che ti fa pensare secondo la carne e non secondo lo spirito. Dai il pane agli affamati di verità. Per cui non si tratta di baguette qua, però si tratta di pane di vita e di verità. Cioè, uno deve avere fame sia del verbo che della parola, sia del verbo che della carne, che è sempre Gesù. Rende giustizia agli oppressi. Ma tu pensa quanta gente è oppressa a causa del nome del Signore, vero? Pensiamo a tutti i perseguitati che ci sono nel mondo. Se poi sei perseguitato da chi invece dovrebbe aiutarti, allora costa ancora di più, vale ancora di più. Il Signore ridona la vista ai ciechi. E chi è che non è cieco? Vedete, queste letture qui, se uno non le capisce, vuol dire, quando le leggi non le vede, vuol dire che è cieco, di dentro e anche di fuori. Il Signore rialza chi è caduto, ma rialza chi è caduto che confida nel Signore, perché dice, Signore, sono caduto, aiutami, rialzami, perché debbo vivere e seguire te. E allora, rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti, cioè coloro che vivono secondo l'insegnamento di Dio. Il Signore protegge i forestieri. Allora, qualcuno potrebbe dire, ah, vedi, allora è tutto buono quello che sta accadendo. Un momento. Protegge i forestieri che hanno bisogno di essere aiutati, non i forestieri che vengono a invaderci con dei fini diversi dall'essere aiutati, ma questi vogliono aiutarci a passare ad altra vita, vero? Perché vogliono che il cristianesimo venga distrutto, perché questo qui è proprio un, come dire, è un piano massonico, no? Per cui questi forestieri non vengono qui per dire da noi si muore di fame, noi siamo perseguitati, no, questi qui vengono per perseguitarci, per cui non sono forestieri, diciamo, senza titolo, no, questi sono forestieri invasori. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi, per cui le sconvolge vuol dire che comunque siamo nelle mani del Signore. E quando l'uomo malvagio crede di aver vinto, di avere ormai la situazione in mano, il Signore gioca, nel senso che le sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, ossia, di generazione in generazione, ecco la fiducia nel Signore. Per cui, vedete, infine il mio cuore immacolato trionferà, cioè sconvolgerà la situazione. Ma voi pensate, quando Gesù è stato inchiodato sulla croce, il maligno era convinto di aver vinto tutto, e invece era il momento in cui ha perso tutto. Per cui quando i nemici nostri credono di aver vinto tutto, perderanno tutto, perché il Signore sconvolge le vie dei malvagi. E così, Anna, per cui chiediamo una pausa, vero, musicale.
Certo. Sì. Tra poco riprenderemo. E io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0 agli ascoltatori che volessero intervenire, 0825 444 391. A tra poco, Ave Maria.
Ave.
Questo brano, che bello.
Ah sì,
bellissimo.
Ma, no, vedevo il canto al Vangelo.
Sì, il versetto introduttivo.
Versetto, sì. Allora,
insegnami.
Leggilo, ma dico, voglio spiegarlo anche.
Ah. Insegnami, Signore, i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi.
Ecco, allora... Generalmente noi leggiamo, ma siamo come quelli che, diciamo, corrono, è lungo il sentiero è disseminato di diamanti, ma uno, siccome non guarda dove mette i piedi, non vede manco i diamanti, no? Allora praticamente mica molto devi ammettere di essere ignorante, no? Anche quando ti trovi in certe situazioni, tu non riesci a capire che sono i tuoi sentieri che tu ci proponi. Allora insegnami, Signore, i tuoi sentieri, no? Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, per cui ammetto di essere ignorante. Ma oggigiorno diciamo che quando si parla di ignoranza la gente si offende pure, no? Ma siamo ignoranti, cioè ignoriamo la verità, ignoriamo i suoi sentieri, non sappiamo leggere, cioè sì, sappiamo leggere, ma il fatto è che non sappiamo capire quello che leggiamo, quello è il problema. Ecco, allora Anna, leggi pure il Santo Vangelo e poi lascio a te l'invitazione del carissimo
Don Dolindo. Certo, i due comandamenti che devono stare alla base della vita cristiana sono l'amore a Dio e l'amore al prossimo. Dall'amore totale e completo al Signore, infatti, non può non scaturire l'amore più puro e generoso nei confronti del prossimo. Per assolvere questi due precetti della carità, offriamo ogni giorno al nostro Creatore i nostri sentimenti, le nostre azioni, i nostri pensieri, i nostri sacrifici, le nostre prove e le nostre gioie. Poniamoci inoltre umilmente al servizio del prossimo, disposti a rinnegare le nostre preferenze, i nostri giudizi, per amore di Dio. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla prova. Maestro, nella legge, qual è il grande comandamento? E gli rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge ed i profeti. Bene, passo a Don Dolindo. I farisei, saputo che Gesù aveva ridotto al silenzio i sadducei, ritornarono nuovamente all'assalto per conto loro, sperando di confonderlo sulla legge, e perciò lo fecero interrogare da un dottore sul massimo precetto del Signore. Il Vangelo non ci dice chi sia stato questo dottore, ma da ciò che dice San Marco si arguisce che doveva essere retto di cuore e che interrogò Gesù per sincerarsi sulle sue vere intenzioni. Aveva sentito dire tante cose sul conto di lui e temeva che potesse manomettere l'onore di Dio. Questo si rileva chiaro dalla soddisfazione che provò sentendo dire da Gesù che bisognava amare Dio solo, come detto in San Marco. L'entusiasmo col quale assentì alle parole del Redentore mostra in lui un amore a Dio profondo e sicuro e sincero, che gli meritò la lode del medesimo Gesù. I farisei incaricarono questo dottore della legge di interrogare Gesù, forse proprio perché notarono la preoccupazione che aveva sull'insegnamento di lui e forse anche perché stimarono che la sua rettitudine lo rendesse meno sospetto al Signore. La domanda fatta non era delle più semplici, benché apparentemente non sembri. Tutto in noi è di Dio, tutto, e non si può in nessun modo riservarne per noi o per il mondo qualche cosa. Sarebbe un delitto. Chi mai può credere di dare abbastanza a Dio? O chi può supporre esagerato il cercare Lui solo? Quando anche il peccato ci deturpa e lo spirito del mondo ci insozza, noi siamo come monete consunte, nelle quali a malapena si vede l'immagine e si legge la scritta. Ma siamo sempre e solo di Dio, per suo diritto imprescindibile di creazione e di redenzione. Se c'è una domanda da farsi è questa, e lì lecito dare il tributo al mondo che ci tiranneggia? È lecito darlo alla carne che ci incatena e al demonio che ci odia e vuole sopraffarci? Il mondo crede che qualche cosa gliela dobbiamo dare. Ed erra, perché noi siamo di Dio e non possiamo ridurci come monete fuori corso, destinate solo al fuoco per essere fuse, o all'immondizia per esservi gettate. La vita presente ha le sue esigenze, ma esse non possono mai prescindere dalla legge di Dio e dal suo dolce e paterno dominio, e debbono orientarsi a Lui. Immaginare in noi una vita laica ed una vita religiosa, indipendenti e distinte l'una dall'altra. Immaginare una vita cosiddetta umana, cioè materiale e frivola, che ignora Dio e si volge alle cose della terra, e credere che la vita religiosa sia come una parentesi accidentale, quasi come un tributo, un piccolo canone che si paga sulla proprietà assoluta, che si pretende di avere in pieno dominio, è un falsarla e portarla a perdizione. Se il Signore ci domanderà conto anche di una parola oziosa, come non ci domanderà conto di una vita oziosa? Tutto ciò che facciamo lo dobbiamo fare per la gloria di Dio. Ce lo dice San Paolo, è un dovere cristiano fondamentale. Dunque, se converso, debbo aver di mira la carità e devo diffondere il bene. Se mangio, se bevo, se dormo, debbo avere l'intenzione di farlo per Dio, per sostenere le mie forze e adibirle alla sua gloria. Bisogna almeno dare al Signore il tributo della retta intenzione e dell'amore in ogni azione e ricordarsi che è Padre nostro, che ci è sempre presente e che è un dovere dargli un sorriso d'amore in ogni azione, rivolgendola a Lui. È impossibile avere fede in Dio, crederlo veramente presente e non sentire il bisogno di rivolgersi a Lui. Vorremmo insistere su questo punto, perché la vita nostra si è laicizzata al punto da credere una normalità il parlare di Dio in una conversazione, il nominarlo con amore in una lettera, l'entusiasmarsi per la sua gloria ed il difenderne con calore gli interessi. Crediamo che ci vuole coraggio per parlare di Dio, quasi che fosse una cosa vergognosa, e ci pare di essere eroi quando gli diamo un tributo di onore innanzi agli altri. È una cosa che deve darci da pensare e spingerci a scuotere da noi questa obbrobriosa miseria di spirito. Gesù Cristo, nell'esporre allo scriba qual era il più grande precetto della legge, cominciò col dire: «Il Signore, Dio tuo, è un solo Dio». E poi soggiunse: «Amerai il Signore, Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente, con tutta la tua forza». Dunque, non possiamo formarci degli idoli con le nostre passioni, né possiamo distrarre la nostra vita verso mete illusorie che non culminano in Dio. È da notarsi che Gesù Cristo non ci parla di Dio che chiamandolo Dio nostro. Il Signore Dio tuo è un solo Dio. Amerai il Signore Dio tuo. Il pensare che Dio ci appartiene e che noi apparteniamo a Dio, ma non è una cosa che deve intenerirci. Come si può amare altri che Dio quando si sa che è nostro e siamo suoi? Non è l'amore reciproco quello che lega gli sposi, i genitori ed i figli? Il rinnegare la propria sposa, il proprio sposo, è adulterio. Il negarsi l'amore è colpa grave. Il disconoscere i genitori è un'ingratitudine somma. E noi saremo infedeli ed ingrati a Dio che è nostro e al quale apparteniamo. Non si può amare Dio in un modo qualunque, contentandosi di rivolgergli solo qualche omaggio più o meno convenzionale. Bisogna dargli tutto il cuore, tutta l'anima, tutta la mente, tutte le forze, ossia bisogna orientare a lui tutta la nostra vita, i pensieri, la volontà, il cuore, le forze, l'anima. Dunque, egli deve regnare nel cuore come supremo nostro amore, nell'anima come nostra vita, nella mente come nostra sapienza e nelle forze come nostro aiuto. Dunque, non si può dividere il cuore, avvilire l'anima fuori di Dio, sconvolgere la mente con le tenebre dell'errore e traviare le forze nelle miserie delle colpe. Dunque, l'amore di Dio è totalitario e non può ammettere cessioni alle creature. O esse sono attratte nella sua orbita e si illuminano della sua luce piena, oppure sono miseri relitti di cataclismi che errano quasi astri spenti nelle tenebre della nostra nullità, come pericoli perenni nella corsa della nostra vita. È un assurdo pretendere di amare Dio riservandosi delle zone dell'anima, o peggio, riservandole al peccato, all'egoismo, all'errore e all'immoralità. E questa è una verità della quale dobbiamo tanto persuaderci da assorbirla nella nostra vita. L'amore vero, totalitario a Dio, porta con sé l'amore vero al prossimo. E per questo Gesù Cristo disse che il secondo precetto era simile al primo. Si ama il prossimo unicamente per amore di Dio, dandogli il cuore nella carità, l'anima nella fratellanza, la mente nella condiscendenza e le forze nello scambievole sostegno. Un cuore pieno di amore di Dio e anche pieno di compassione per il prossimo, perché vede in esso l'immagine del Signore, lo rispetta, perché sa che Dio lo rispetta con grande riverenza, lo guida e lo difende, perché sa che Dio ne è geloso. A misura che diminuisce nel mondo la fiamma dell'amore di Dio, diminuisce quella dell'amore al prossimo. E quando il Signore è completamente dimenticato, subentra nei cuori un egoismo crudele, capace dei grandi eccessi di barbarie dei quali la nostra storia contemporanea è piena. Gli ebrei si riguardavano come popolo prediletto di Dio e si gloriavano di appartenergli, ma il loro cuore, generalmente parlando, mancava di amore verso di lui e per questo era insensibile alla carità verso il prossimo. Amare Dio, infatti, non significa solo prestargli un omaggio di culto esterno, ma significa apprezzarlo sopra tutte le cose, orientando a lui il cuore, dandogli l'anima, sottomettendogli la mente e la ragione ed indirizzandogli tutte le attività della vita. L'amore, quindi, è la forza che orienta l'anima a Dio, come l'ago magnetico della bussola si volge al polo. L'amore impone silenzio a tutte le pretese della propria natura ed è innanzi a Dio come un olocausto del cuore, dell'anima, della mente e delle forze. Si apprezza Dio per donarglisi. Egli si dona tutto il proprio essere per operare secondo la sua volontà. È essenziale perciò la pratica dell'amore, l'osservanza della legge, l'unione alla divina volontà e l'ossequio pieno alla sua verità. Chi lo ama vive di lui, vive con lui, vive per lui e non ha altro amore fuori di lui. e non si contenta di dire con le labbra «ti amo», ma glielo dice con la vita. Perciò teme di offenderlo e fugge dal peccato come dalla morte più penosa, vigilando perché nulla nel cuore prenda il posto di Dio. È come l'amore della sposa per lo sposo, che non è solo attrazione, ma è esclusione piena di tutto quello che disgusta lo sposo ed è fusione profonda con la sua vita. L'amore al prossimo non è una sensibilità di simpatia o di compassione, ma è una tenerezza verso l'immagine di Dio ed una fusione di amore con la divina bontà che ama le sue creature. Per questo Gesù disse che il secondo precetto era simile al primo. Chi ama veramente una persona condivide le sue abitudini e le sue inclinazioni. Ora, l'anima che ama Dio veramente condivide la sua carità verso le creature e partecipa a quella divina espansione e generosità con la quale egli le rispetta, le benefica, le cura, le difende, le provvede. L'amore al prossimo ha qualche cosa di sacro e dà il carattere di quella delicatezza che si ha nel trattare le cose sacre, proprio perché appartengono a Dio. È un concetto questo di altissima importanza che ci fa intendere ancora di più perché Gesù Cristo fa una sola cosa dell'amore verso Dio e verso il prossimo. E perché i santi hanno avuto un'estrema gentilezza nella carità ed un senso delicato riguardo anche per le creature irragionevoli o insensibili. L'amore al prossimo, dipendendo da quello di Dio, non può dissentire da Lui e può benissimo conciliarsi con la severa riprovazione del male che sta nel prossimo. Si ama il prossimo per Dio, non contro Dio, non fuori di Dio. Ed è logico che non si può amare nel prossimo ciò che offende Dio. Come è carità il soccorrere chi soffre fisicamente, così molto più è carità aiutare chi è moralmente traviato. E come è amore tagliare un tumore maligno da un membro infermo, così molto più è carità riprovare nel prossimo quello che nuoce all'anima sua e a quell'altrui, e quello che diventa disdoro di Dio. Potrebbe sembrare strano che Gesù, dopo aver parlato del precetto dell'amore al prossimo, abbia poi subito dopo bollato la condotta degli scribi con parole severe. Egli allora non mancava di carità, ma si espandeva da Dio nella carità più grande che il Signore ha verso di noi, ammonendo le sue creature peccatrici e premunendo quelle che avrebbero potuto scandalizzarsi per la loro vita. Non è a caso che nel Sacro Testo, prima di questo rimprovero di Gesù agli scribi, c'è un'allusione alla sua divinità. Il Redentore non era un qualunque figlio di Davide, era Signore, era Dio, e come tale poteva benissimo rimproverare e prevenire le sue creature. Essendo venuto a rinnovare l'umanità, era logico che bollasse quello che più direttamente si opponeva all'amore di Dio, l'orgoglio e l'egoismo. E poiché gli scribi erano come maestri del popolo, era giusto che gli cercasse di rendere vani i loro scandali, ammantati di ipocrisia, smascherandoli. Gli scribi mettevano tutta la loro falsa pietà e giustizia nelle apparenze pompose. Cercavano il loro tornaconto e non amavano né Dio né il prossimo. Gesù mette in guardia il popolo contro questa deformazione perniciosa della pietà e mostra nell'umile vedova che dà al Tempio due soli spiccioli come si ama Dio. Gli si dà un cuore sincero, gli si offre tutto quello che si ha, dandogli la vita, l'anima, la mente, il cuore e le forze. Amarlo così non significa fare cose grandi innanzi al mondo, non significa operare con pompa esterna, ma compiere quel poco di cui è capace la nostra vita per suo amore. Oh Gesù, cosa posso darti da questo mio povero essere? Due cose molto piccole di fronte a quello che tu meriti, cioè l'amore a te e al prossimo. Ma in questi due spiccioli ci deve essere tutta l'offerta di me stessa al tuo amore. Amen.
Che meraviglia. Io mi auguro, innanzitutto per me, ma dico anche gli ascoltatori, se sono stati attenti, abbiamo avuto, diciamo, una istruzione guida per seguire veramente Gesù e seguirlo naturalmente rinnegando il nostro pensiero egoistico. Non potremo mai gustare l'amore di Dio se non facciamo quello che Dio ci comanda, perché chi mi ama osserva la mia parola. E siccome l'amore è unitivo, se tu osservi la sua parola, sei unito a lui perché lo ami e godi di lui, partecipi del suo amore. Se tu non ti decidi a vivere la sua parola, non lo ami. Per cui, siccome l'amore è unitivo e tu non ti vuoi unire, non potrai essere felice. Non potrai avere la gioia di gustare le cose di Dio perché sei tu che ti rifiuti di godere delle cose di Dio. Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Cioè, San Francesco fa questi discorsi, ma perché? Perché amava. E anche noi dobbiamo essere istruiti nell'amore, ma spiegandoci che l'amore è una parola sacra, per cui non si può utilizzare una parola sacra per ciò che è motivo di dissacrazione dell'amore. Ecco, chiediamo questa grazia, chiediamola alla celeste spigolatrice, la Madonna. E Anna, se vuoi leggere il fioretto.
Il fioretto, sì sì, volentieri. È San Giuseppe Calasanzio, fondatore dei chierici regolari poveri della Madre di Dio delle scuole pie, detti scolopi, recandosi un giorno in visita a San Giovanni in Laterano. Si trovò di fronte ad un folto gruppo di persone che cercavano di far entrare con forza un indemoniato nel Tempio, senza riuscirvi. Il santo, armato di fede viva, si avvicinò. Lo prese per mano con le dita della sua destra, con le quali si eleva la santa ostia durante la santa messa, e lo condusse come un agnellino nell'interno della basilica. Dopo alcuni anni gli fu domandato se il fatto era accaduto veramente e in che modo. La sua risposta fu semplice e nel medesimo tempo evasiva. Non conoscete la forza che hanno le dita consacrate di un sacerdote? Pensa un po', mamma mia. Non conoscete, ecco, anche Padre Pio, solo accomunando la Madonna al tuo sacerdozio diventerà efficace nel campo della grazia per far germinare i figli di Dio e i santi dalla terra. Pregare, ecco, per sì, i sacerdoti e in particolare per il proprio parroco.
Sì. Poi tu pensa, no, queste sono le dita del sacerdote, sì, no? La tua lingua, vero?
Sì, mamma mia.
Che dove
lo raccoglie, mamma mia.
Che raccoglie Gesù, no? Ma cosa la usiamo a fare questa lingua? Per dare lode al Signore o per dire cose che sarebbe bene non avessimo mai dette, no? O pensare. Pertanto chi ha fede compie le opere di chi ha fede, non in se stesso, ma in Dio. Allora lui con quelle dita ha accompagnato questo indemoniato. Ma questa lingua noi dobbiamo utilizzarla per cantare le lodi al Signore, dire Signore ti ringrazio e lodarlo per ogni situazione che stiamo vivendo, che vivremo o che abbiamo vissuto, e allora possiamo chiedere perdono al Signore e dire Signore abbi pietà di me, purifica mio Signore perché sarò più bianco della neve. Cioè questa lingua bisogna utilizzarla per dare lode al Signore e ringraziarlo anche quando ci purifica, perché è un atto di amore l'essere purificati. Sapete, i santi definiscono anche le malattie, le sofferenze, diciamo, dell'anziano che va verso la porta della vita eterna, le definiscono purificazione dei sensi. Pertanto, quando noi i sensi li abbiamo macchiati, cantavamo, adesso che è ora di purificarli dovremmo piangere per dire: Signore, ti ringrazio che mi purifichi, perché altrimenti io in paradiso non ci entrerò mai. E invece, ma cosa ho fatto? Ma non è giusto, ma mi sembra esagerato, ma è possibile che il Signore voglia queste cose? No, sei tu che le vuoi, cioè sei tu che ti fai male. Se uno si dà una martellata su un dito, non puoi dire: Signore, perché hai permesso che mi dia una martellata su di un dito? Quindi se te lo sei dato, così senti l'effetto della martellata, e i tuoi peccati erano l'effetto dei tuoi peccati, adesso soffri. Bene, salutiamo tutti cari ascoltatori, è vero, e diciamo: Signore, purificaci, oh Signore, saremo più bianchi della neve. Ave Maria a tutti.
Santa giornata, Ave Maria.